Il fuoco inesauribile consuma senza esaurirsi mai. Bentornati cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Cooperativa ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. Oggi è venerdì 15 dicembre 2023, sono le ore 12:06 e Iapos, a nome del Centro Altrove, è qui in diretta negli studi di Radio Cooperativa ad Albignasego, in provincia di Padova. E all'inizio di questa puntata di oggi vi ricordo i riferimenti, prima di tutto i riferimenti del nostro centro Sei Altrove e principalmente il sito internet, che è un po' un portale su quello che facciamo, su diversi scritti, su questa trasmissione radiofonica, il suo scopo, i podcast, quindi le registrazioni delle varie puntate. E il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Lo ripeto, www.seialtrove.it. Sei Altrove è scritto così, tutto in lettera e tutto attaccato. E qui trovate anche riferimento al nostro blog, La Via della Rosa, quindi c'è una voce sul sito in alto dove basta cliccare blog e sarete catapultati sul blog, che è questo nostro secondo portale dove pubblichiamo però solamente scritti, e molti degli scritti che pubblichiamo sono i pensieri settimanali che inviamo via email e che leggiamo nel corso delle nostre puntate degli Altronauti. A questi pensieri settimanali è possibile iscriversi, chi lo desidera, e ricevere quindi i nostri aggiornamenti via email la domenica mattina, a titolo ovviamente esclusivamente gratuito. E basta inserire il proprio indirizzo, questo è possibile sul sito, come vi dicevo, anche sul blog, cliccando la voce blog vi comparirà poi a destra una schermata con la possibilità di inserire il vostro indirizzo email. E sempre sul nostro sito seialtrove.it trovate i nostri libri, i libri da cui sono tratti anche alcuni degli scritti che pubblichiamo sul blog e che leggiamo nel corso della trasmissione, che sono scritti che nascono da esperienze vissute, esperienze concrete che sono state poi trascritte e messe a disposizione anche di un pubblico più ampio rispetto a quello del nostro centro. In particolare abbiamo pubblicato nel corso degli anni due trilogie, un insieme di tre volumi che però possono essere letti anche separatamente l'uno dall'altro, che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente, e un'altra si chiama invece La Sacra Realtà. Chi desiderasse, fosse interessato innanzitutto ai libri, può trovare una scheda e anche degli estratti sul nostro sito. Chi volesse anche acquistarli lo può fare tramite il nostro sito. Abbiamo fatto questa proposta perché che è una forma di autofinanziamento, diciamo di sostegno al nostro lavoro, allo scopo che portiamo avanti, che è quella di dare ognuno, con cui ognuno può dare il proprio valore ai libri e quindi fare un'offerta libera ai libri che sarà a titolo esclusivamente volontario e quindi c'è la possibilità di acquistare uno o più libri o quelli che uno desidera al prezzo che desidera, anche a partire da 1 euro, con l'aggiunta eventuale delle spese di spedizione. Quindi chi fosse interessato c'è la possibilità quindi anche di poter fare un'offerta libera per l'acquisto dei nostri libri, che sono i volumi che portano avanti, diciamo, il nostro lavoro e che appunto spesso fanno anche proprio da spunto alle nostre trasmissioni. E sempre dato che siamo in apertura della trasmissione in tema di riferimenti, vi ricordo ovviamente anche il sito di Radio Cooperativa, della nostra emittente, quindi che è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org. E in particolare, ovviamente, il sito di Radio Cooperativa è molto importante, soprattutto in questo momento, dove molti di voi forse staranno ascoltando la radio in streaming, perché dal sito è possibile quindi ascoltare la radio in streaming, quindi su internet, collegandosi con il proprio computer o con il tablet o semplicemente con il telefono, dal momento che poi oggi è il terzo giorno da cui la frequenza canonica a cui siete abituati, a cui molti di voi erano abituati, la 92.7 in cui trasmetteva la nostra radio, non è più in funzione, cioè non è più possibile attraverso questa frequenza raggiungere la nostra radio, ma altre emittenti. E quindi le nuove frequenze sono per Padova e provincia la 92.100 e per Feltre e dintorni invece la 97.200. Ovviamente chi ci ascolta in questo momento da queste due zone molto probabilmente sta già accedendo a queste frequenze, altrimenti chi non ha avuto accesso a queste frequenze molto probabilmente ci sta ascoltando tramite streaming, quindi diventa ancora più importante conoscere il nostro sito proprio per questa possibilità di continuare ad ascoltare la radio. E quindi ricordo a tal punto www.radiocooperativa.org. Tra l'altro, se siete finiti sul sito della radio per poterla ascoltare in streaming, potete vedere che oltre al palinsesto ci sono anche le informazioni sulle varie trasmissioni, c'è la possibilità di ascoltare i podcast con un portale che è stato rinnovato negli ultimi mesi e quindi di riascoltare le puntate non solo degli Astronauti ma anche di altre trasmissioni oltre alla nostra. E trovate i riferimenti poi anche sulla sinistra per come poter contribuire alla crescita di questa radio, a maggior ragione poi forse in un momento decisivo come quello che stiamo vivendo ora, e c'è la possibilità quindi di effettuare delle donazioni alla radio attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa ed è possibile farlo sia tramite bonifico bancario che tramite versamento su conto corrente postale che tramite PayPal. Trovate comunque sul sito, che ripeto è radiocooperativa.org, tutti i riferimenti per poterlo fare e sapete che ogni contributo serve per l'esistenza di questa emittente e vi ringraziamo in anticipo. E a tal proposito, dato questo grande e importante cambiamento, diciamo, di trasformazione della nostra emittente, su cui poi ovviamente sia io sia gli altri conduttori vi informeremo anche maggiormente, che è quello del passaggio al segnale digitale, al DAB, Digital Audio Broadcasting, se ci fossero anche delle comunicazioni in merito sulla ricezione della radio, quindi lo potete fare, potete anche intervenire, insomma, in diretta nel corso della puntata di oggi, per poter dare anche questa informazione tecnica che può essere utile se qualcuno riesce a ricevere bene il segnale, come funziona. E il numero di telefono per intervenire in diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece quello degli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Ed entriamo ora nel vivo invece del contenuto della puntata di oggi, fatte queste premesse, ovvero la lettura di un testo. Come sovente accade nelle nostre puntate, questo testo si chiama Rischiare di essere. Con questo testo approfondiamo ulteriormente il tema che stiamo portando avanti da ormai almeno un mese a questa parte, che è quello dell'amore, visto però in una prospettiva diversa rispetto a quella ordinaria, e l'amore visto dal punto di vista di un lavoro su di sé, di un lavoro di autoconoscenza. Come vi dicevo, il testo che ora vi leggerò si chiama Rischiare di essere. Lo potete trovare pubblicato sul nostro blog, il cui indirizzo per esteso è seialtrove.altervista.org, ripeto seialtrove.altervista.org, e trovate in sovraimpressione in grande questo testo Rischiare di essere, nel caso voleste quindi leggerlo anche voi insieme a me mentre ne parliamo, o nel caso voleste poi in un secondo momento poterlo rileggere per conto vostro. Il vero amore implica serio rischio. E rischio, nel senso del lavoro, significa rischiare al di fuori della dimensione personale. La dimensione personale è in larga parte determinata dalle credenze imposte dalla cultura sociale, dalla scienza, dal perbenismo morale e religioso e da tutti quei valori etici che tengono le coscienze ben lontane dalla vera realtà dell'essere. Noi corriamo rischi per amore dell'amore. L'amore è la sostanza eterna, la presenza vivente che gli umani hanno sempre concepito come il loro Dio, dinanzi a cui nessuna creatura può stare senza esserne folgorata e annichilita. Parliamo dunque di rischio in questa prima parte del testo che vi ho letto. Ora, questo testo, scritto da Hermes e pubblicato sul nostro blog, come vi dicevo, che è seialtrove.altervista.org, è un testo che ho letto a più riprese, da solo, diciamo, per conto mio, prima di poterlo presentare qui a voi e commentarlo alla luce della mia esperienza. L'elaborazione che poi ne ho fatto guardando questo testo insieme a Hermes è solamente parziale rispetto poi alla visione, ad esempio, che mi è stata offerta, e quello che ho potuto osservare, che ho potuto vivere proprio a contatto con questo testo e con un'ulteriore visione che poi mi è stata presentata su questo testo, è come quello che vi è espresso non sia un pensiero unicamente freddo, per come possa essere inizialmente colto come qualsiasi testo, ma sia un pensiero vivente. Vi dicevo prima che abbiamo anche scritto dei libri che hanno questo titolo, Sintesi e frammenti di pensiero vivente, perché non è un pensiero freddo, non è un'idealizzazione o un idealismo o un concetto meramente astratto, ma si tratta di qualcosa di profondamente vivo, che è filtrato attraverso l'esperienza, e molto spesso il pensiero in questo senso è un aiuto per poter raccontare l'esperienza, che altrimenti attraverso il linguaggio ordinario difficilmente potrebbe essere raccontata. E quindi anche quello che oggi proverò a raccontarvi rispecchia un po' questo tentativo di poter raccontare, di poter rendere un pensiero vivo il più possibile, di poter trasmettere la vitalità di un pensiero il più possibile, quindi di poterlo raccontare. E poi, ovviamente, spetterà a voi poter ricevere questo pensiero e poter poi, come sempre, in una seconda parte della trasmissione, dare anche il vostro contributo e la vostra opinione. Abbiamo detto che il vero amore implica rischio, implica serio rischio, e questo rischio nel senso del lavoro su di sé significa rischiare al di fuori della dimensione personale. La dimensione personale è la dimensione che viviamo costantemente, sempre, tutti i giorni, in ogni momento, ma è la dimensione nella quale noi siamo, nella quale io sono, in cui io ho possibilità di esistere. Io sono questa dimensione personale. E che cos'è la dimensione personale? La dimensione personale è determinata in larga parte dalle credenze. Credenze che possono essere imposte, come scrive Hermes, dalla cultura sociale o dalla scienza, o dal perbenismo morale o religioso e da tutti quei valori etici che tengono le coscienze ben lontane dalla vera realtà dell'essere. Valori etici che molto spesso sono delle parole a cui però non corrispondono dei reali sentimenti, delle reali azioni. Magari uno si fissa anche dei propositi che poi però non diventano realtà. O che peggio ancora crede siano realtà perché non è in grado di osservare la propria vita, di valutare se effettivamente questi propositi sono reali nel suo comportamento oppure no. Tutte queste credenze, queste convinzioni che abbiamo sono quelle che determinano sostanzialmente la mia dimensione personale. La dimensione personale è quello che io chiamo io, generalmente. Quindi le convinzioni che ho, le credenze, quindi quello che io reputo giusto piuttosto che sbagliato, quello che io reputo moralmente accettabile piuttosto che non accettabile, e che quindi è quello che può determinare il fatto che io possa assumere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi la mia morale può portarmi a non fare determinate cose o addirittura renderle inconcepibili perché sono inconcepibili per la mia dimensione personale. Per un'altra persona possono non esserlo. E viceversa, ovviamente. La mia dimensione personale, quindi, sono quelle credenze, quelle convinzioni che delimitano il mio comportamento, perché ovviamente io non andrò a fare qualcosa che è contrario alle mie convinzioni, o qualora lo facessi, lo farei sentendomene poi in colpa. Oppure, la dimensione personale è, il modo di reagire che ho. Che posso avere di fronte a determinati eventi. Quindi succede qualcosa oppure mi viene detto qualcosa, io posso reagire in un modo. Mi viene detto qualcosa che può essere contrario alle mie intenzioni o a quello che io desidererei fare o desidererei sentire e reagisco in un modo. Questa reazione, nel caso di qualcosa che può essere spiacevole per me, diventa un irrigidimento, quindi mi irrigidisco. Oppure se è qualcosa che per me è piacevole, che quindi risponde a un criterio, risuona come piacevole per me, in realtà non mi irrigidisco, ma mi ammorbidisco, quindi mi apro. Queste reazioni che avvengono in me, che sono automatiche, perché non avvengono in modo consapevole, ma in modo istantaneo, e ho visto che molto spesso me ne accorgo solamente dopo che la reazione è avvenuta, è scattata. Fanno parte della dimensione personale, di come sono costituito, di come io mi sono adattato all'ambiente in cui sono nato, in cui sono cresciuto e che ha costituito quindi una mia dimensione, il mio piccolo universo, la mia piccola stanza, che è il modo d'essere. Quindi questa cosa si può applicare nell'aspetto delle abitudini, delle convinzioni, del cibo, dei gusti personali, delle amicizie, nel modo di percepire la realtà, perché ovviamente anche un evento o una persona io li posso interpretare, li interpreto alla base molto spesso del filtro che io ho creato attraverso le esperienze passate, di come io ho accumulato strati su strati di interpretazione della realtà che fanno sì che io interpreti sempre una realtà in un determinato modo. Tutto questo quindi crea quello che possiamo chiamare, psicologicamente parlando, la struttura egoica, la struttura del mio ego, sostanzialmente, del mio io, quello che definisco io, la dimensione personale. Che non ha delle qualificazioni unicamente negative, ovviamente ha anche delle qualificazioni positive, ma che però sono determinanti nella mia vita molto più di quanto mi accade, per cui io posso anche trasferirmi in Africa o in Siberia, però il mio modo di approcciarmi a questa realtà al di là di tutte le esperienze anche nuove che possa vivere, però lo vivrò sempre portandomi questo mio bagaglio mentale, emotivo e anche fisico, che è come sono io, come sono fatto sostanzialmente. Quindi tutto ciò che appartiene alla dimensione personale è qualcosa che io ho stratificato sulla base del passato, delle esperienze passate, delle credenze, che io ne sia consapevole o che non ne sia consapevole, quindi fa parte di ciò che per me è conosciuto. Quindi all'interno della dimensione personale, sostanzialmente, nel lavoro su di sé, che è il lavoro che ci spinge a conoscere, ci porta a conoscerci, tutto ciò che fa parte della dimensione personale è qualcosa di conosciuto. Non è qualcosa di ignoto. Mentre il lavoro su di sé e il potersi conoscere è proprio il poter andare oltre questa dimensione personale, oltre ciò che è noto, ciò che è conosciuto, ciò a cui siamo abituati, diciamo, per poter toccare ciò che in noi invece è ignoto. E molto spesso il toccare ciò che è ignoto, ciò che è non conosciuto, ci porta in una condizione di vuoto, perché è qualcosa che non conoscendolo non ci permette di agganciarci a dei punti di riferimento precisi. E molto spesso il fatto di non poterci agganciare a dei punti di riferimento precisi può spingere o a restare unicamente nel conosciuto, però a privarsi della possibilità di vivere esperienze diverse rispetto a quelle che abbiamo catalogato nella nostra ordinarietà. E vivere esperienze diverse non significa necessariamente che, per come la vivo io almeno, non significa necessariamente che uno debba andare in Tibet perché non c'è mai stato, perché è un'esperienza esotica, o debba andare in Sud America. Ma anche semplicemente vivere la realtà di tutti i giorni, ma in modo diverso. Ad esempio, viverla in modo presente, in modo attento, o viverla osservando. Osservando le proiezioni che metto sugli altri o le mie reazioni, provando a reagire in modo diverso. E quindi, se normalmente mi irrigidisco quando mi viene detto qualcosa che può non essere confacente alle mie aspettative, provare a non farlo, provare ad avere un atteggiamento diverso. Sono tutte delle abitudini queste che nel corso dell'insegnamento con cui sono entrato a contatto al centro altrove vengono sperimentate in alcuni periodi in modo più massivo, in altri in modo meno massivo, ma che comunque mi hanno permesso di poter raccontare quello che vi sto raccontando come qualcosa di vissuto. E nel corso del tempo ho potuto io stesso, dato che parlavamo di rigidità, poter lavorare molto su questa condizione di rigidità. Quindi un tempo ho qualcosa che per me poteva essere sgradito, anche se non lo manifestavo all'esterno, ma mi creava interiormente una condizione di rigidità che poteva durare molto tempo, diciamo, prima che io mi potessi ammorbidire. Adesso, quando mi capita, questa cosa mi capita più raramente, e quando mi capita, questa forma di rigidità dura di meno nel tempo, o riesco a scorgerla più rapidamente, o poterne vedere la non utilità, perché molto spesso sono delle reazioni meccaniche che viviamo, e in queste reazioni meccaniche, però, io non ci sono, sono assente. Quindi questa dimensione personale è qualcosa che molto spesso vive attraverso, quindi, di me, al di là di quello che può essere la mia volontà, la mia coscienza. E quindi poter pian piano conoscerla, acquisirne padronanza, significa anche pian piano poter acquisire padronanza su qualcosa che molto spesso uno vive ma che non sa di vivere. E questi rischi, sostanzialmente il rischio di cui si parla qui, dunque, è il rischio di poter provare a fare qualcosa di diverso, di poter vivere un'esperienza diversa rispetto all'ordinario. E per vivere un'esperienza diversa, come dicevamo, non si intende necessariamente assumere una sostanza psichedelica, ma poter guardare in realtà, la realtà in modo più reale possibile. E per fare questo uno deve pian piano, questa è la fortuna e la possibilità di entrare in contatto con un insegnamento che ti aiuta a questo, ma poter pian piano sollevare i molti veli che mi impediscono di poter vedere la realtà per come essa è, e invece di doverla sempre filtrare, quindi poter proiettare dei colori, delle immagini, delle cose che non esistono al di fuori di me, per come interpreto le cose, per come posso interpretare comportamento degli altri, la vita stessa, eccetera. Quindi pian piano uscire dal film per vivere la realtà. Io lo vedo così. E quindi non serve spostarsi in questo senso, non serve fare chissà che di strano. E questo è anche vivere l'ignoto in questo senso, vivere ciò che non conosciamo, perché è qualcosa a cui non siamo abituati. E vivere questo ignoto significa, in altre parole, anche poter accogliere la vita, poter accogliere gli eventi della vita, perché le resistenze che posso viverle anche posso vivere nei confronti di una persona, nei confronti di qualcuno, ad esempio, qualcosa può darmi fastidio e mi dà fastidio per un motivo. Il provare invece ad ammorbidire questo fastidio, ad accettare che quella persona che mi dà fastidio esiste e ha diritto di esistere, o che un comportamento che mi dà fastidio di qualcuno ha diritto di esistere, e accettare anche che in quel momento sto provando un fastidio, anziché negare, anziché molto spesso come accade per il quieto vivere, diciamo, qualcosa ci infastidisce, però dissimuliamo, e quindi dissimuliamo la realtà e facciamo finta che questa cosa non accada, significa accettare quindi innanzitutto le cose come sono. E questa accettazione della realtà è ciò che abbiamo definito come amore nelle puntate precedenti, quindi l'accettazione della realtà. E questo è il rischio che si corre, dunque, per amore dell'amore. Per amore dell'amore, ovvero per amore di questa accettazione della realtà. E quindi è accogliere le cose per come sono, anche se molto spesso, come può accadere, non corrispondono al nostro criterio di piacevolezza, di cosa può essere piacevole, ma possono corrispondere addirittura al nostro criterio di sgradevole, o non corrispondono alla nostra pretesa, ma al contrario, forse vanno nella direzione opposta della nostra pretesa. L'amore è la sostanza eterna, la presenza vivente che gli umani hanno sempre concepito come il loro Dio, dinanzi a cui nessuna creatura può stare senza esserne folgorata e annichilita. Molto spesso abbiamo parlato di come il contatto con il divino sia il contatto con la realtà. E talvolta uno nel entrare a contatto con la realtà che vive può restare effettivamente folgorato e annichilito, in senso lato, non nel senso fisico, come entrare a contatto con una scossa dell'elettricità o con un fulmine, però può comunque restare annichilito. In che senso? Nel senso che quelle che sono le sue convinzioni pregresse molte volte possono essere, può arrivarti un camion in faccia, nel senso che non ti accorgi che effettivamente, cioè, sei costretto ad accorgerti che non sono reali, oppure a fare delle cose, assumere dei comportamenti che in altre circostanze non avresti assunto, e quindi tutte le costruzioni mentali che avevi, anche la morale, tutto quello che diceva: no, ma io questa cosa non la farò mai, no, ma io quelle persone non le frequenterò mai, no, ma io questa cosa qua non fa parte di me, e ti trovi a fare esattamente l'opposto. E vedi che quelle tue convinzioni erano relative a quel momento, erano rigide in questo senso, ma nella realtà tu puoi essere anche il contrario. E quindi questa accettazione della realtà ci ci aiuta ad essere ben predisposti in questo senso nei confronti della vita, mentre per esperienza la resistenza ad accettare la realtà crea una forma di tensione e questa tensione poi porta comunque un conflitto interiore, porta un logoramento rispetto invece ad un'accettazione. E questa cosa che è facile vedere all'esterno di noi, negli altri, nei comportamenti, negli eventi, in ciò che può dare fastidio, in ciò che può piacere o dispiacere, e poi vale anche quindi per me, perché le cose che io proietto negli altri, le cose che mi danno fastidio, le cose che mi piacciono, spesso sono delle cose che appartengono a me, ma che io proietto sugli altri, a volte ingigantendo degli aspetti che negli altri possono esistere, ingigantendo dei difetti o viceversa, ingigantendo dei pregi, ma perché sono le cose che appunto con difficoltà posso accettare di me. Io posso dire che molto spesso, per esperienza, proprio le cose o le persone o le situazioni che avevo messo da parte o che avevo scartato, che ritenevo essere le meno utili o quelle che meno si confacevano a me, nel corso dell'esperienza poi ho potuto vedere che al contrario si sono rivelate in altri momenti proprio le più confacenti o le più utili o quelle più adatte a me. Ma se io fossi rimasto unicamente in quella convinzione, in quella rigida convinzione, mi sarei privato di tutta una serie di possibilità, di esperienze che invece mi hanno permesso nel frattempo di poter crescere. Ora io do la parola a voi, il testo poi non ne ho completato la lettura, la proseguirò nel corso della puntata, ma siccome i temi che sono già emersi sono molti, la proseguiamo dopo. Apro già le telefonate, il numero per intervenire è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ovviamente ricordo, come sempre, che per poter permettere anche ad altre persone di telefonare è bene, ovviamente, potersi esprimere nel tempo più congeniale, ma non approfittare troppo del tempo concesso e rimanere sul tema della puntata. Questo è essenziale, quindi se avete in mente di fare degli interventi che riguardano altri argomenti che non c'entrano con la nostra trasmissione o con la puntata di oggi, allora vi chiedo gentilmente di desistere dall'intervenire. E ovviamente potete invece comunicare come state ascoltando la radio, quindi giusto per un'informazione e come si sente, quindi di questo vi sono già anticipatamente grato.
Thank you.
Ovviamente questa è una trasmissione di prova, per cui non sappiamo quanti siano effettivamente in ascolto, ma c'è già una telefonata. Pronto?
Pronto? Ah, scusi, posso parlare?
Certo,
non è che disturbo.
È in diretta.
È in diretta?
Certo.
No, perché volevo chiedere una cosa. Io sto cercando voi su Radio Tab, ma non vi trovo.
Purtroppo diciamo mi dispiace sì. molto, ma non so darle questa informazione.
Ah,
devo
so.
Ancora essere edotto anch'io nello
certo,
specifico
certo.
su questo funzionamento, quindi non appena avrò maggiori informazioni le darò
sì.
o io o gli altri conduttori delle altre trasmissioni.
Le altre trasmissioni. Cioè adesso io vi sto ascoltando su streaming sul cellulare.
Ok, perfetto.
E su FM invece no, visto che è stata occupata dall'altra radio.
Esatto, sì, la frequenza non c'è più quella solita. Lei da dove chiama?
Da Montecchio, Vicenza, Montecchio Maggiore.
Montecchio Maggiore, sì, quindi probabilmente perché la frequenza per Padova è la 9200, forse Montecchio Maggiore però non riesce a raggiungerla, quindi potrebbe...
No, con la FM prendevo, con la FM, sì, sì, prendevo.
Sì.
Però poi ho sentito che c'era la DAB, ma non la trovo, ho cercato le stazioni DAB, non ci siete.
Ok, e guardi, allora su questo purtroppo al momento non sono ancora edotto abbastanza da poterla aiutare, quindi se
sì.
vuole continuare ad ascoltarci su streaming, poi sicuramente sì. appena avremo altre informazioni le daremo. Grazie
così
intanto.
Una domanda,
certo.
Ma lo streaming è in digitale, lo streaming non ha niente a che vedere con l'FM lo streaming?
Allora, lo streaming avviene su internet, quindi lei adesso sta ascoltando col telefono o con il computer?
No, col telefono.
Col telefono, quindi lei è collegato a internet, quindi si sta ascoltando dal nostro sito
sì.
e quindi funziona tramite internet.
Internet, che è digitale, insomma, cos'è 01, sì.
Allora, guardi, questo aspetto proprio puramente tecnico non glielo so spiegare.
La ringrazio.
Prego,
grazie
a lei.
Grazie.
Arrivederci, buona giornata. Sì, e io devo ammettere la mia incompetenza quindi in materia, e quindi sapete, un conto è condurre la trasmissione, un po' come a volte uno guida l'automobile ma non conosce bene tutte le componenti, nonostante poi ti venga insegnato a scuola guida, ma poi lo dimentichi, e quello che a meno che tu non ne abbia particolare interesse o cura o propensione, oppure non lo faccia di mestiere, ma se no altrimenti ti dimentichi, e quello che ti ricordi effettivamente è come si guida. E quindi quello lo acquisisci, diventa un meccanismo per cui il tuo corpo cambia le marce, frena, eccetera, e fa tutto, non serve che ogni volta ti devi pensare a come fare, però effettivamente poi è un meccanismo che funziona in un certo modo. Pronto?
Pronto, sono Antonio.
Pronto Antonio, ciao, ben trovato.
Ma qui sento... È strano, sento una stranezza. Io sto ascoltando in cuffia. Pronto? Io sto
sì.
ascoltando. Io sto ascoltando in cuffia dal telefonino.
Sì. Quindi via streaming oppure.
Ma c'è anche un ritardo. C'è anche un ritardo nella trasmissione dei dati. C'è qualcosa che non quadra. Perché mi ha risposto un'altra persona, adesso mi rispondi tu. Vabbè, non importa. Allora, vado sul fattuale, sui fatti. E con la ricezione analogica, 92700 è coperto da un'altra radio.
Sì.
Con la NAR, con 92100 è occupato da GPR Parlamento, giornale radio Parlamento. Io adesso sto ascoltando tramite il telefonino
sì.
al quale ho messo un jack e posso spostarmi in casa attraverso le cuffie che sono collegate, e quindi io in qualche modo ho risolto la cosa. Ma adesso volevo entrare nel merito del discorso tuo di fondo. Ed è questo, tu hai, caro gentile Iapos, hai sentito che di fronte a un piccolo cambiamento della radio c'è smarrimento.
Sì.
O perché uno dice io non conosco tecnicamente, o perché uno non è, per vari motivi c'è smarrimento e quindi manca il punto fermo. perché io ho bisogno, per mettermi in comunicazione con IAPOS, di avere il punto fermo del tramite, e il tramite è la radio. Ecco, e poi tu vedi bene allora lo sconcerto, il disorientamento che c'è nelle persone per un cambiamento piccolo. Adesso andiamo sull'esistenziale.
Sì.
Tu, se io perdo i miei riferimenti, dicevo tempo fa, avevo detto il disincanto rispetto alle cinque narrazioni occidentali, che adesso non sto a elencare perché non voglio battere sempre sullo stesso chiodo fisso, il disco rotto, il ripetere sempre le stesse cose. Ecco. E quindi perdo il riferimento di tipo, chiamiamolo ideologico, tra virgolette, quello rigido, quello che sta fermo, che non cambia mai, che non si aggiorna, e mi rifugio nella narrazione mia personale. Allora, le narrazioni ideologiche dall'esterno, no. La narrazione mia personale, no. Beh, ma allora... La società solida? No. Siamo in una società liquida? Sì. Allora resto io e il mistero attorno. Ma e come faccio a perforare il mistero? Dice, io sono io da solo con la mia condizione umana, perso nell'universo, perso dove sono, perso nei miei anni, perso nelle perché col passare degli anni, fra l'altro, perdiamo tutti dei punti di riferimento, perlomeno riguardanti la salute, cioè veniamo meno, c'è una specie di morte civile, viene meno il sentire, viene meno il vedere, viene meno l'essere in contatto col mondo. E allora, tornando a Bomba, cosa risponderebbe Hermes e cosa risponderesti tu rispetto a questa mancanza, a questo venir meno dei punti di riferimento esistenziali? E dici, con l'amore? Beh, certo, l'amore è una forza potente. Quando si è giovani ci si innamora, c'è proprio la spinta, una spinta della specie umana a... per poter continuare, quindi i meccanismi della specie. Quindi se togliamo anche questi, c'è lo smarrimento che vediamo oggi in Europa e nel mondo. L'identità no, il rinchiudersi in se stessi no, guardare in senso lato e comprendendo tutto no, perché è caduco, è relativo a una narrazione personale, a un raccontarsela. Ecco, finisco così. Cosa diresti tu a uno che diffida del raccontarsela? Resto io, e come me la racconto? E come ognuno di noi se la racconta? Ecco, questo è il... come superare questo aspetto della questione. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Allora, ovviamente cercherò di essere breve e di rispondere veramente per mio conto, diciamo, a quello che chiede Antonio. Antonio ha usato delle parole, le parole che ha usato Antonio sono smarrimento, sconcerto, disorientamento, ma ha usato anche disincanto, perché, e queste tre parole secondo me hanno delle sfumature diverse, perché smarrimento, sconcerto, disorientamento possono essere sinonimi. Disincanto però ha un'altra valenza dal mio punto di vista, perché disincanto, uno si disincanta o si descanta, si dice in Veneto, quando si sveglia, disincanta quando esce da un incantesimo. Quindi il disincantarsi è il disincanto è uscire da un incantesimo, e molto spesso le cose che noi crediamo vere, che noi viviamo, sia a livello sociale, perché anche le credenze diffuse a livello sociale sono comunque degli incantesimi sotto certi aspetti, o le cose che ci vengono presentate molto spesso in un determinato modo dall'informazione, e le narrazioni personali, come diceva Antonio, sono degli incantesimi che uno vive. E questo smarrimento, questo sconcerto, questo disorientamento nell'ottica del lavoro hanno una valenza produttiva, hanno un valore creativo, perché sono frutto di questo disincanto, cioè dell'accorgersi di essere vittima di un incantesimo in questo senso. Ora, questo vuoto che si crea a volte può comportare anche la nostalgia dell'incantesimo stesso, perché uno dice, ah sì, ma quanto stavo bene quando, come diceva Antonio, da giovane ero innamorato, oppure quanto stavo bene quando c'era questa narrazione. Adesso non ci sono più le narrazioni, Antonio ha fatto riferimento in altre puntate alle grandi narrazioni del Novecento, quindi alle grandi ideologie, quella marxista piuttosto che liberale, piuttosto che una visione cristiana, piuttosto che scientista, ma tutte cose che avevano in comune comunque il fatto di dare alle persone un'idea su uno scopo, su un senso evolutivo della storia, degli avvenimenti, uno scopo con cui vivere la propria vita o un filtro attraverso cui vedere il mondo. Senza un filtro, senza uno scopo, una persona è in qualche modo costretta a reinventarsi. Questo, per come la vedo io, semplicemente porta verso due possibili direzioni. O la direzione è quella, data l'assenza di questi punti fermi che erano dati però principalmente dalla religione, dall'ideologia, dalle visioni del mondo, o nella accontentarsi di quelli che sono in realtà, come dice Antonio, gli istinti primari, quindi la riduzione dell'uomo, seppur tecnologico, a una condizione sostanzialmente di primate, in cui sopravvive, fa quello che gli viene concesso di fare, non fa quello che non gli viene concesso di fare, pensa quello che gli viene concesso di pensare. L'importante è sopravvivere con lo smartphone in mano, ma sopravvivere comunque. E sopravvivere sotto molti, molti aspetti, diciamo, e quindi la sua vita si riduce a questo, e quindi forse è un decadimento rispetto invece alle grandi visioni che comunque proponevano all'essere umano una forma di utopia, uno scopo, una possibilità di cambiare, che invece qui non c'è più, una possibilità di vedere il mondo in modo diverso, cioè un supino accontentarsi di quello che ti viene dato. Oppure la direzione opposta è quella di andare oltre queste narrazioni per una ricerca della realtà, e quindi al di là delle illusioni che queste narrazioni forniscono e delle illusioni personali, perché la narrazione, il fatto di raccontarsela, come dice Antonio, effettivamente il racconto che io mi faccio su di me è la giustificazione che do a tutto quello che faccio, posso fare una cosa e giustifico il mio comportamento, e questo fatto di giustificarlo mi impedisce di vedere un errore, ad esempio, ma anche di poter trarre un insegnamento da un errore, perché a monte posso vivere una forma di perfezionismo o posso vivere la paura di essere giudicato in modo negativo, di essere criticato, e quindi non mi espongo all'errore. Non mi espongo all'esperienza che mi può dare questa cosa, che di per sé è un piccolo annichilimento, è il riscontrare comunque che anch'io sono perfettibile, e quindi questa può essere un aspetto, una giustificazione, un raccontarsela. Ma io me la racconto anche quando ho un'idea di me, ho un'idea di essere nato in una determinata famiglia, cresciuto con una determinata madre, padre, con determinate dinamiche. Questa idea è una cosa che mi racconto e mi costruisco una mia storia personale e vado in giro guardando il mondo da quella storia personale, con un film, interpreto la realtà attraverso quel film. Quindi anche le narrazioni personali. Dice Antonio che la narrazione personale viene meno. Secondo me in realtà il fatto che non ci siano più queste grandi narrazioni collettive, quantomeno da noi, insomma, credo nel nostro mondo occidentale come lo concepiamo, poi non so ovviamente come si viva effettivamente in Asia o in Africa, però parlo almeno per così da europeo, il fatto che non si vivano queste grandi narrazioni collettive forse ci spinge in realtà ad identificarci ancora di più in questa narrazione personale, ma questa narrazione personale al contempo è comunque una costruzione della realtà, una deformazione, può essere vera in alcuni aspetti, ma in altri invece può non esserlo. E quindi è bello quello che dice Antonio, che ci sono solo io e il mistero, e come poterlo perforare? Io non lo so se possiamo perforare il mistero, perché forse non sono io e il mistero. Forse, ve la metto là come visione, diciamo, alternativa, io sono un mistero per me. E a volte non è tanto il perforare un mistero, è quanto il lasciare che il mistero emerga, lasciarsi penetrare forse dal mistero. In questo caso, come dicevamo prima, il correre rischi per amore dell'amore, ma l'amore che qui intendiamo non è, e lo vedremo nel corso della lettura, non è solamente l'amore a cui ha fatto riferimento Antonio, cioè l'amore come giustamente dice, come un impulso di specie che poi noi connotiamo di vari sentimenti, eccetera, ma l'amore che qui si intende è un amore come accettazione della realtà, quindi un amore diverso che ci permette di poter amare. In questo senso di poter accogliere anche senza un oggetto esterno, una persona esterna in cui poterci riversare, diciamo, di cui abbiamo bisogno. Questa è la risposta che do ad Antonio. Poi il numero di telefono per chi volesse fare altri interventi è lo 049 880 90 20. Aggiungo una cosa, ovviamente Antonio è partito dal riferimento a questo cambiamento, quindi che stiamo vivendo nella modalità di ascolto della radio e quindi giustamente come ha fatto notare lui, se c'è uno smarrimento e comunque uno sconcerto anche di fronte ad un piccolo cambiamento pratico, immaginiamo il poter uscire dalla sfera personale. Ma la sfera personale è comunque fatta di tanti anche piccoli cambiamenti di questo tipo, di tanti anche piccoli cambiamenti pratici, e comunque ha reso bene l'idea. Grazie per il feedback su come si ascolta la radio. E effettivamente poi c'è un'altra ascoltatrice che scrive: buongiorno, lo streaming funziona, la frequenza 9200 per Padova è occupata da un'altra radio. E sì, effettivamente ho sentito anch'io così dalla radio che funziona in questo modo, quindi diciamo il riferimento sicuro per tutti voi per il momento è lo streaming. E ovviamente un ringraziamento va a tutti voi che poi vi siete messi anche a coloro che si sono messi, che hanno anche telefonato in diretta oggi, in questo caso diciamo i due ascoltatori e quanti altri non hanno ancora chiamato, che vi siete messi in discussione nel poter trovare una modalità nuova per poter ascoltare comunque la radio, ascoltare la nostra trasmissione. Quindi un ringraziamento, diciamo, a voi, perché questo implica comunque un mettersi in discussione, quindi vuol dire che c'è anche un interesse vivo nei confronti della radio e nei confronti della trasmissione. E proseguo la lettura di questo testo toccando proprio uno dei temi che ha toccato Antonio nel suo intervento. Infatti, in questo testo Hermes prosegue scrivendo: «Al mistico non importa niente dell'amore ideale bramato dalla personalità, nelle sue variegate sfaccettature. L'amore mistico è l'oggetto stesso dell'adorazione. È devozione allo scopo divino che genera una forma di eterna e inconvertibile energia, necessaria al lavoro, come il calore lo è per le reazioni chimiche e l'elettricità, il vapore e il gasolio lo sono per i motori meccanici». E dunque qui parliamo di un amore che trascende l'amore ideale. L'amore ideale è un amore che può essere l'amore che citava Antonio, quindi l'istinto di procreazione che poi ci spinge comunque all'accoppiamento, ci spinge comunque anche alla ricerca di un completamento, a vivere un'esperienza di questo tipo, o può essere anche un amore familiare, un amore fraterno, anche la fratellanza ideale di quella che propongono le religioni, come la religione cristiana o altri ideali umanistici, questa l'idea di una fratellanza universale, quindi come forma di amore fraterno al di là dei legami di sangue, o lo stesso amore, diciamo, generazionale. Tutte forme che noi definiamo amore che possono essere ideali, quindi l'amore ideale, quindi il fatto di idealizzare un rapporto affettivo di un certo tipo, un rapporto tra genitori e figli di un certo tipo. Comunque amori che idealizziamo e che la personalità brama come una forma di oggetto da acquisire. Ma al mistico, cioè a colui che segue questa via della realtà, non interessa questo tipo di amore, perché il vero amore è il contatto con la realtà, anche se in questo contatto si può restare folgorati, si può restare annichiliti. Ma, come dicevamo in altre puntate, ciò che resta intatto in noi, anche a contatto con questo fulmine, è ciò che è della stessa natura di questo fulmine. E quindi noi possiamo essere folgorati, annichiliti, ma chi viene folgorato, annichilito, sono le nostre convinzioni, ma a cui spesso, per esperienza, siamo talmente aggrappati che abbiamo paura a lasciarle andare e viviamo questo come una forma di morte. Da qui lo smarrimento, lo sconcerto, il disorientamento, che giustamente dice Antonio. E questo fa parte indubbiamente della nostra personalità, ma è solo una parte di noi e c'è vita anche oltre questa dimensione personale. Non solo c'è vita oltre questa dimensione personale, ma l'accettazione di queste condizioni diventa la benzina sostanzialmente che mettiamo nel nostro motore e quindi diventa il nostro combustibile. E effettivamente è vero, ho potuto sperimentare che senza questa accettazione della realtà non potrebbe avvenire nessuna trasformazione, perché uno resta rigido, resta così com'è e non cambia, il che non è di per sé una cosa negativa, ma qui stiamo parlando però di un lavoro di conoscenza della realtà, conoscenza di sé, e questa conoscenza è indubbiamente una conoscenza trasformativa, non è qualcosa che rimane freddo, non è qualcosa che si attinge dai libri o che ci aiuta, diciamo, ad elencare le caratteristiche psicologiche della nostra personalità, ma che cerca di darci una mano nella trasformazione di noi stessi e prima di tutto quindi nella conoscenza di noi stessi. E questo amore ideale che dicevamo prima, comunque, che è quello che connota le nostre relazioni, è un amore che si fonda sostanzialmente sullo scambio. Per cui molto spesso noi con gli altri abbiamo degli scambi, riempiamo un nostro vuoto, molto spesso affettivo, e gli altri al contempo riempiono il loro vuoto. E quindi non è un atto di generosità, come spesso lo intendiamo, non è... un amore senza fine. E questa non è una connotazione negativa, è semplicemente una connotazione oggettiva di questi scambi che avvengono, a cui spesso diamo il nome di amore. L'amore che intendiamo qui in realtà è un amore come atto di accettazione della realtà. Dovremmo permettere all'amore di fluire e defluire, di muoversi liberamente attraverso noi, senza il minimo accenno di resistenza, come permetteremmo il passaggio di qualsiasi altra forma di radiazione o energia che ci nutre e sostiene. Se vogliamo lavorare efficacemente per un altro ideale, non dobbiamo lasciare che l'istinto innato di sopravvivenza, intriso di paura e rabbia, sia un ostacolo per la pura forza dell'amore, energia vivente dell'assoluto. Questo permettere all'amore di fluire e di affluire è sostanzialmente l'accettazione della realtà, anche se molto spesso l'amore può manifestarsi in delle forme che per noi sono sgradevoli, sono spiacevoli, che noi non associeremmo normalmente alla parola amore in questo senso. È soprattutto la realtà che accade attraverso l'imprevisto, attraverso quello che noi non desidereremmo o a cui non siamo mai adeguatamente preparati e che però nella nostra vita accade e si manifesta. Ecco, l'esempio dello smarrimento che ci troviamo oggi di fronte a questo cambiamento, l'esempio della radio, è un piccolo esempio di quello che accade e che comporta poi una rimessa in discussione anche molto importante. E quindi l'accettazione di quello che accade. E questo significa permettere, in questo caso, all'amore di fluire, di defluire, di muoversi liberamente attraverso di noi senza un cenno di resistenza. Ovviamente queste sono delle indicazioni possibili, è una visione possibile, non è una verità assoluta e è una possibilità operativa. Ecco perché se lo desiderate potete anche stamparvi questo testo o leggerlo dal nostro blog, che vi dicevo è seialtrove.altervista.org. È una modalità operativa con cui si può... reagire in modo diverso alla vita, agli eventi che ci accadono. È una possibilità che anche poterla mettere in pratica una volta, ogni tanto, uno spiraglio, ma già questo ci dà la possibilità di poter sperimentare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, perché noi siamo soliti a fare resistenza agli accadimenti. Oppure sì, ad accettarli supinamente, ma li accettiamo supinamente molto spesso o quando ci conviene, quando c'è un interesse della nostra personalità, e quindi quello non è un cambiamento che influisce su di noi sostanzialmente, è qualcosa a cui la personalità che ci conviene, oppure quando viene imposto molto spesso da una forma di potere esterno, per cui non ci puoi fare niente e quindi lo accetti, ma altrimenti... molto spesso c'è una in assenza di queste due condizioni, per quello che vedo almeno su di me, può esserci molto l'abitudine di più a resistere che non ad accogliere. Quindi creare un'abitudine ad accogliere significa andare nel senso opposto a quello che desidererebbe la nostra personalità, che per preservarsi non accetterebbe nessun cambiamento, ma così facendo però diventerebbe stantia, cioè diventa stantia, muove per consumazione, diciamo. E mentre l'accettazione dell'amore, il permettere all'amore di fluire, di defluire, quindi in questo caso, come diciamo prima, di potersi far penetrare dal mistero, e forse è attraverso questo permettersi la penetrazione del mistero in noi che il mistero può svelarsi, allora diciamo, possiamo alimentare anche un lavoro di trasformazione in questo senso. E devo dire che ho trovato in questo testo proprio un punto di riferimento molto importante. In questo senso, direi per come viene esposto. E qui si dice, infatti, che molto spesso l'istinto innato di sopravvivenza, intriso di paura o di rabbia, è un ostacolo per questa pura forza dell'amore, perché il nostro istinto di sopravvivenza, innato in noi, quindi non è qualcosa di sbagliato, è qualcosa che deriva dalla nostra natura animale. E ci spinge a non accettare i cambiamenti perché i cambiamenti sono visti come una possibile morte rispetto invece ad una struttura che noi creiamo, che è fondata sull'abitudine, fondata sul cambiamento e sulla preservazione. Quindi sulla preservazione della nostra energia, ma sulla preservazione anche però delle nostre convinzioni, dei nostri radicamenti, delle nostre abitudini e quindi sul fatto che più riusciamo a preservarci e più possiamo vivere a lungo, diciamo, o meglio sopravvivere. Quindi il fatto di poter accettare qualcosa di diverso significa fare qualcosa di diverso, accettare delle persone che hanno una visione diversa dalla nostra, accettare quello che non ci piace, addirittura farcelo piacere, va in contrasto con quello che è un istinto invece innato in noi. Ecco perché quindi questa accettazione della realtà che sembra qualcosa di sostanzialmente passivo, è in realtà qualcosa di molto attivo nel suo potenziale di trasformazione.
Pronto?
pronto, buona giornata. Sono Maria Cristina.
E, Maria Cristina, buongiorno.
Ho ascoltato a pezzi qualcosa e volevo dire una cosa che riguarda soprattutto le donne. Alle donne viene insegnato, viene rafforzato quell'istinto di conservazione della specie per cui si devono prendere cura dei bambini, no? E in genere viene insegnato ad essere ben disposte verso gli altri, a prendersi cura degli altri, molto più che non viene insegnato agli uomini. E questo per me è stata una cosa naturale, non solo per la conservazione della specie, ma anche perché mi è stato insegnato dall'ambiente. Quindi tutta la mia vita ho tentato di far contente le persone intorno a me, di aiutarle, di curarle, di amarle. Quindi è stato un amore diretto a delle persone, a quelle che incontravo. Ecco, tutto questo contrasta con quella che sarebbe invece l'altro mio io, quello, diciamo, quell'altra soggettività, non la soggettività per l'altro, ma la soggettività per me, che mi spingerebbe, che mi fa tanto godere della natura, guardo gli alberi e me li sento fratelli, vado al mare e mi sento immersa, ho delle sensazioni, non so se posso chiamarli mistiche, di fusione, di unione con la natura, mi capita, anche con l'arte, ma soprattutto con la natura. Quindi un discorso di contemplazione verso l'arte, soprattutto verso la natura e verso le persone anche, perché è questa triade secondo me, e la sento, ma è in forte contrasto con il prendermi cura quotidiano, per cui ad esempio poco fa non potevo ascoltare la radio perché appunto sono presa da tantissime altre cose, che sono la cura dell'altro sostanzialmente. Ecco, volevo una tua riflessione su questo. Grazie, buona giornata.
Grazie Maria Cristina, buona giornata anche a lei. Beh, grazie Maria Cristina per aver chiamato, se non erro è la prima volta, quindi ecco, in questa giornata di novità, quindi abbiamo anche, diciamo, una nuova voce, anche se aveva, se non sbaglio, scritto dei messaggi, quindi grazie di essere intervenuta anche a voce nella trasmissione e grazie di aver portato questa esperienza, perché io credo che sia l'esperienza di molte persone, di molte donne. Ovviamente non è un'esperienza che io ho vissuto io in prima persona. Credo di conoscere diverse persone che l'hanno vissuta o che mi hanno espresso nel corso del loro tempo, diciamo, una dinamica simile a quella di Maria Cristina, però non è qualcosa che ho vissuto. Sicuramente quello che noi viviamo è, dice la parola stessa, vivo in noi. E quindi grazie per questa sua testimonianza. Sicuramente io posso dire che quello che racconta Maria Cristina è un esempio, secondo me, di quello che abbiamo letto, cioè di una forma di amore che forse, secondo me, non è di per sé da disprezzare. Quello che dice Maria Cristina, il fatto di prendersi cura degli altri, che ci venga insegnato, eccetera, perché ognuno di noi, se ha potuto nascere, se ha potuto crescere, è perché comunque qualcuno si è preso cura di lui e sicuramente va ringraziato per questo. Indubbiamente da come possa averlo fatto e dalle modalità, dai modi, che forse sono anche quelli che sono diversi da quello che uno potrebbe pensare o pretendere, ma il fatto che l'abbia fatto è sicuramente una possibilità che ha dato a noi di poter vivere, di poter esistere prima di tutto da quando nasciamo e da quando cresciamo. Quindi questa cosa sicuramente non è una cosa da disprezzare, tutt'altro. Però questa sua esperienza è molto interessante nel racconto, perché abbiamo da un lato una forma di amore, che è una forma, diciamo, quella, dice Maria Cristina, per la sopravvivenza della specie, e dall'altro però anche un intimo sentire che ci porta a vivere. Ovviamente quello che vive Maria Cristina è suo e quindi lei lo conosce bene, questo incontro mistico con la natura, diciamo, questo poter vedere l'amore in modo diverso rispetto a quello che ha vissuto. Sicuramente credo sia anche quello di cui parliamo qui, nell'accettazione della realtà, perché l'accettazione della realtà non è solo l'aspetto di accettare gli eventi, di accettare gli altri, eccetera, ma anche di poter vedere la natura, vedere la realtà per come essa è, e anche incontrare appunto la natura, riconoscere la bellezza della natura, che molto spesso noi non riconosciamo perché non porgiamo attenzione, siamo immersi in tante altre cose. Quindi, secondo me, questa è una forma di accettazione della realtà. Anzi, ringrazio Maria Cristina proprio di averla esposta, perché è una cosa che non avevo, diciamo, non avevo indicato, ecco, non avevo visto, e grazie per questa sensibilità. Cioè, di accettare la realtà significa anche poter vedere la bellezza che abbiamo intorno a noi, quindi grazie. E mi sento solo di aggiungere, ovviamente, per quella che è la mia esperienza molto diversa, chiaramente, da Maria Cristina, che secondo me anche questo contrasto che lei vive, e che molto spesso è qualcosa che noi possiamo vedere in modo negativo, un contrasto può essere invece qualcosa di molto produttivo, perché ci permette di far emergere qualcosa dentro di noi che è diverso rispetto a ciò che comunque ci è stato insegnato, a cui ci siamo adattati, quindi una forma di amore sicuramente diverso. Ed è molto spesso da questo contrasto, da queste discrepanze che abbiamo visto nel centro a contatto con l'insegnamento, nascono. Possono nascere proprio da queste discrepanze, poi può nascere qualcosa di nuovo, può emergere questo ignoto, questo mistero, da ciò che in noi non riesce a confacersi totalmente, diciamo, all'ambiente, perché a volte invece se tutto va bene non è sempre un buon segno, forse a volte vuol dire che ci siamo molto adattati. E ora concludiamo invece questa trasmissione con un messaggio che giunge da Hermes e che è una risposta alla domanda che ha posto Antonio, quindi una mezz'oretta fa circa nel suo intervento, quando ha chiesto appunto una visione anche a Hermes rispetto alla mancanza dei punti di riferimento esistenziali, a questo smarrimento, disorientamento, quindi in cui ci si può trovare. E questa è la risposta che giunge tramite messaggio, quindi diretta ad Antonio e ovviamente anche a tutti voi che siete in ascolto. Caro Antonio, non ho risposta alla tua domanda, ma ti offro una visione. I punti fissi, orizzontali e personali sono un'illusione per la dinamicità della vita. Tuttavia, è lo stato di coscienza a cui l'uomo può accedere che di grado in grado lo apre non solo ai propri misteri e del mondo, ma ad un'intima certezza, un'assolutezza, che è ben oltre qualsivoglia punto fisso di questo mondo. Dunque la questione che poni è conciliabile solo nella verticalità della coscienza. Per il mistico, il punto e la circonferenza sono uno. Con queste parole giunge al termine anche la puntata di oggi degli Altronauti, che vi attendono quindi per nuove riflessioni venerdì prossimo, che sarà il 22 dicembre 2023. Vi ricordo che sarà possibile riascoltare questa puntata o sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, oppure nel sito del nostro centro, che è seialtrove.it, www.seialtrove.it. Quindi alla voce podcast per entrambi i riferimenti, oppure sarà possibile riascoltarla questa notte, quindi al termine della normale programmazione diurna, quindi all'incirca verso le 2, 2 e mezza, per chi diciamo non dormisse e avesse voglia di riascoltare la nostra puntata, la nostra trasmissione. Gli astronauti quindi vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo. Vi ricordo che sul sito di Radio Cooperativa trovate anche la possibilità di poter contribuire, quindi con un vostro sostegno all'esistenza della radio e soprattutto, ma la maggior parte di voi, da come ho capito, già lo sta facendo, la possibilità di ascoltare in streaming la nostra emittente. Un caro saluto a tutti voi e buon proseguimento di ascolto e buon proseguimento di giornata. Al cospetto della tua anima mi inginocchio e mi elevo. Al cospetto del tuo essere mi illumino. Al cospetto del tuo sé ti riconosco, amo dunque.